Allora, stavamo, mi pare, se non vado errato, stavamo guardando più da vicino i versetti da 17, no, da 18 fino alla fine, no? Era quello che stavamo facendo, perché abbiamo visto quando Gesù lo vedono, che cosa fanno? Si prostrano in adorazione, però dubitano. Abbiamo detto di non entrare nella traduzione, perché troverete alcune traduzioni che dice alcuni dubitavano, no. E vedendolo si prostrarono in adorazione, virgola. Essi e quelli dubitavano. Quindi, lo so proprio loro, tutti quanti, quindi è un atteggiamento di tutti. Quindi, l'hanno visto, lo hanno adorato, però rimaneva, e di questo abbiamo parlato, no? Stamattina. Quindi possiamo andare avanti. Versetto 18. Allora, Gesù si avvicina e parlò loro dicendo. Abbiamo letto, lo ricordate, abbiamo letto, è stato dato a me ogni potere, abbiamo visto l'exousia, il potere, in che cosa consisteva, ricordiamo, Pasqua, Shabbat, tutto, ogni, quattro volte, quindi completezza, totalità, universalità nella parola e nell'uso della parola. Allora, come si, quindi, universalità, i temi, vi ricordate quali sono? Quali sono i tre temi?
La signoria.
L'universalità.
La signoria della
Luce. Poi? La missione. E la terza, la Gesù che è presente, sempre in mezzo a noi. Sono i tre temi presenti. Sapete, si presentano questi pochi versetti con delle caratteristiche simili, stamattina ho dimenticato di dirvelo, simili ad altri racconti. I racconti, potremmo dire, di invio, chiamiamoli così, tipo Mosè, tipo Geremia, per esempio. Che significa racconti di invio? Quando Dio, pure nell'Antico Testamento, si faceva vedere, ofte, ricordate, si faceva vedere, e abbiamo detto, non tanto per farsi vedere, ma per dare una missione. Chiaro? E allora, com'è i momenti di quei racconti di invio, quali erano? All'inizio, che c'era? La? Mosè che ha visto? È andato e che cosa ha sentito? Quindi c'è la visione, diciamo noi, no? C'è la parola di rivelazione, la presentazione di Dio. Poi, dopo di questo, che c'è? Il compito. Istruzione e compito. Che devi fare? Perché? Si è fatto vedere Dio da Mosè. Io ho sentito il grido e quindi e l'ha mandato. Poi di solito c'è anche un aspetto che qui non c'è, è stato detto prima, qual è?
Esitazione.
Esitano, dice, ma Mosè che dice? E io non so parlare, perché aveva problemi di lingua, no? E Gesù, Dio dice, non dire, io metterò in bocca a te le parole, no, non le tue parole. E allora, e poi la promessa, assicurazione della presenza accanto alla persona inviata. Vedete, come qui, cioè, ci sono tutti e tre i momenti. La parola di rivelazione la presentazione di Dio, e qua qual è? È stato dato a me ogni potere nei cieli e sulla terra. Si presenta. Ha la stessa sovranità di chi? Di Dio. È la stessa. Poi, il compito. Andate dunque e fate discepoli tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, e insegnando loro ad osservare tutto quello che io vi ho comandato. Poi l'assicurazione della presenza. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. Ma ancora, soffermiamoci su questo piccolo gioiello della letteratura evangelica, costruito in maniera perfetta. Quindi, somiglia ai racconti di invio, ma somiglia, ma c'è anche un'altra struttura. C'è una dichiarazione sull'autorità universale al tempo indicativo. È stato dato a me ogni potere. La missione viene espresso con quale tempo? Imperativo, seguito da due participi che valgono quando l'imperativo sono andate, fate discepoli. Quindi prima la dichiarazione di autorità universale all'indicativo, imperativo, poi la presenza all'indicativo, sempre continua nel presente, passato, presente e futuro. Allora, ne abbiamo visto come si muove bene questo brano, questi pochi versetti, come sono ben strutturati. Allora, abbiamo... è l'Antico Testamento che Matteo usa sempre. Qui, in questo brano che abbiamo detto che è come la sintesi di tutti i temi, qui non lo cita, Matteo l'ha sempre citato. È quello che cita di più, anche in maniera esplicita, l'Antico Testamento. Qui non lo cita? Beh, allora, per vedere che invece qui non lo cita, ma è presentissimo l'Antico Testamento, dobbiamo andare al libro di Daniele, 7:14, 7, leggiamo pure da primo così capiamo dove ci troviamo. Visione del vegliardo e del figlio dell'uomo. Abbiamo già incontrato nell'Apocalisse questo brano. Al versetto 13, guardando ancora nelle visioni 7, chi no, se non lo trovate ascoltate, guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Senti, senti, te lo leggo io. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Che dite? Avrà tenuto presente questo brano? Anche perché questo è uno dei brani che al tempo di Gesù e del nuovo, veniva molto ricordato, e nel Nuovo Testamento è stato molto ricordato, la visione del figlio dell'uomo, la visione del figlio dell'uomo, come Gesù amava chiamarsi. Allora, vedete, anche questo viene rispettato in questi versetti da Matteo. È stato dato a me, anche qui, una cosa che incontreremo adesso spesso, di cui parleremo pure in Luca, è stato dato a me, in italiano, in lingua italiana, quando c'è un verbo c'è sempre un soggetto. Quando c'è un passivo, come questo, c'è sempre il soggetto che si esprime in un'altra maniera, si dice in un'altra maniera. Ma qui dov'è? È stato dato a me. Da chi? complemento d'argento, chi è? Quando non è espresso, è sottinteso Dio. Quindi si chiama passivo teologico.
Passivo teologico.
Che significa? Che è teologico, che c'è Dio, è lui il soggetto. Quindi è stato dato a me da chi? Da Dio, non c'è, non viene specificato a lui, è stato dato a me. Anche questo ve lo dovevo ricordare. Poi, tutti i popoli l'abbiamo visto l'universalità di quello che viene scritto, soffermiamoci adesso. Quindi la continuità nella novità, fra l'Antico e il Nuovo Testamento, c'era. Noi qua stiamo tranquilli, non succede niente. Solo, a meno che non viene tutta andata che ci allaga, ma tanto poi esce da quella parte, quindi stiamo tranquilli, qua non ci prende. Allora, la missione universale, ma attenzione, la formula trinitaria, non mi soffermo su questo, qui è l'unico brano in tutto il Nuovo Testamento in cui è presente la formula trinitaria in maniera completa, Padre, Figlio e Spirito Santo, e formula che è presente in un'altra opera che non è il Vangelo e che non è rivelata, ma che è più o meno dell'epoca un po' dopo di Matteo, la Didache, apostolorum, lì c'è questa formula, ma nel Nuovo Testamento è presente solo qui. Padre, Figlio e Spirito Santo. Queste sono le parole che ancora oggi noi usiamo per celebrare il battesimo. E questo perché funziona? C'è la batteria, ecco.
Ho capito.
Oh, a me fa luce, io ci vedo, eh. Voi no, io sì. Ascolta, andiamo avanti. Qual è? Quindi, andate e fate mie discepole. In che maniera si fanno tutte le genti discepole? Che cosa deve fare il discepolo che siamo noi? Che cosa deve fare? Deve fare discepoli come? Battezzando e poi questo aspetto sacramentale non mi soffermo, lo capiamo, l'inserimento nella vita di Cristo, la partecipazione alla vita di Gesù risorto, alla vita che non muore mai, eh? E poi sta arrabbiando, eh? Insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Il Vangelo di Matteo c'è un'altra caratteristica. Qual è la caratteristica? A partire dal discorso della montagna. Ci sono 5 discorsi, quello è il più lungo, ma ci sono altri discorsi. Quindi è il Vangelo che contiene più discorsi di Gesù. Ed è stato il Vangelo che ha avuto più fama per l'uso nei primi tempi della Chiesa, no? Proprio perché si prestava a che cosa? All'insegnamento. All'insegnamento. E quindi, io me l'ho scusato, una, mi sta venendo un pensiero, e si prestava per l'insegnamento. Ora, qua continua. Dice insegnate, oh, è la nuova legge quella che Matteo presenta, no? Gesù è la nuova legge, bisogna insegnarla. Come bisognava rispettare la prima legge, si usa lo stesso verbo che i 70 usano per indicare l'osservanza della legge, tè in osservare, Allora, come Mosè chiedeva l'osservanza, Dio attraverso Mosè chiedeva l'osservanza della legge, così i discepoli devono osservare la nuova legge, quella che ci è stata trasmessa da Gesù, quando vi ho comandato. Attenzione, come potremmo dire così, in formula sintetica, il discepolo deve insegnare, il cristiano è un discepolo che insegna. Soffermatevi, il cristiano è un discepolo che insegna. Il cristiano non deve mai scordare che ha un maestro. E che insegna quello che gli ha insegnato il maestro. Mi sono spiegato? Non se lo deve mai scordare, che comunque sia rimane sempre discepolo. Discepolo di tale maestro. È qualcosa che scatta sempre. Allora, mi dispiace che ci troviamo in questo momento e che siamo abbastanza distratti, ma questo è un fatto importante. Questo è un fatto importante. In mezzo a voi non c'è nessun maestro, ce n'è solo uno. Uno. Quindi tu devi ricordarti, dice Gesù agli undici, che quando tu insegni hai appreso da me e che tu continui a rimanere sempre mio discepolo. Parlavamo stamattina delle responsabilità, vero? Le responsabilità. La Chiesa deve sempre ricordare che è sottomessa a tale maestro. La Chiesa, sto dicendo la Chiesa tutta, a partire dal primo fino all'ultimo fedele, deve sempre ricordare di essere prima di tutto discepolo e poi maestro. Quando i genitori vengono a battezzare, e io leggo questo, glielo ricordo, ricordo prima di tutto il loro impegno, che Gesù non ha ordinato solamente di battezzare, ma ha ordinato di insegnare, è duplice il comando, non è uno. Visto che nella Chiesa il secondo passaggio si è un po' dimenticato, no? Il secondo passaggio si è un po' dimenticato, il secondo ordine si è un po' dimenticato, di insegnare, di ammaestrare, insegnando loro ad osservare.